Ed eccoci qua, come dicevamo, sempre in diretta. Questo è il giornale radio di Banda Radio. Un breve riepilogo di tutte le notizie di oggi, dal nazionale, dall'internazionale al locale. Partendo con le novità sul caso Cucchi, passando con gli ultimi aggiornamenti sulla TAV, per poi passare ad alcune notizie internazionali come la costruzione di una nuova bomba, vari milioni di dollari spesi dagli Stati Uniti, passando poi per le nuove notizie riguardo le statistiche che riguardano gli immigrati e quindi la cittadinanza data agli immigrati che stanno nella nostra Italia, e per poi passare ad alcune notizie locali che riguardano Palermo e quindi il Brass, la scuola appunto di jazz,
che è a rischio sgombero, e poi la lotta ai parcheggiatori abusivi della città.
Esatto. Allora, quindi ancora un momento di attesa e andiamo in onda. E allora, rieccoci. Come dicevamo, prima notizia, Stefano Cucchi, la perizia shock, seppur aspettata in realtà, dimostra che Stefano Cucchi è stato pestato a sangue, e questo lo dicono i risultati della perizia tecnica. Infatti, Vittorio Fineschi, 52 anni, docente di medicina legale a Foggia, capo del team ingaggiato dai Cucchi, dalla famiglia di Stefano, ieri ha detto chiaro e tondo di pensarli in modo sideralmente opposto, cioè Fabio Anselmo, legale della famiglia, ha chiesto che a questo punto l'imputazione contro gli agenti si trasforma in omicidio, che adesso invece è in lesioni. Al di là delle ipotesi, ha detto Fineschi, ci sono i fatti. Medici diversi contrastarono le ecchimosi sul volto e sulla schiena. Una radiografia ha certificato una frattura a una vertebra lombare e l'autopsia ha confermato tutto questo. Sono elementi incontestabili da cui nasce una nuova convinzione. Le lesioni subite da Cucchi sono intimamente legate al decesso. Il pestaggio ricostruito dall'accusa sarebbe dunque l'innesco della tragedia. Con il passare delle ore, ha proseguito Fineschi, la lesione della vertebra ha alterato il funzionamento della vescica. In ospedale non ci si rese conto della situazione. Il catetere messo al detenuto finì fuori sede, le urine si accumularono. L'autopsia ha accelerato un ristagno, un litro e mezzo, ha accertato un ristagno, un litro e mezzo. Questa condizione, ha sostenuto lo specialista, ha provocato un problema di circolo sanguigno e la morte. Causa ultima, edema polmonare acuto in soggetto politraumatizzato in decubito coatto con quadro di insufficienza cardiaca. Dietro i termini un po' professorali si nasconde la totale divergenza di vedute tra parte civile e procura. I periti non concordano su nulla. Quelli del PM, ad esempio, pensano che la frattura alla vertebra risalisse a molto tempo fa, perché c'era del callo osseo e perché se ne parla in una vecchia cartella clinica. I consulenti dei Cucchi la ritengono così recente da aver causato i danni invece alla vescica e tutto il resto. Per i giudici non sarà un gioco districarsi in un tale labirinto. Beh, come dire, se al di là dei tecnicismi, comunque pare chiaro che i danni fisici inflitti dalle forze dell'ordine durante l'arresto e poi in caserma dimostrano che comunque hanno causato la morte di Stefano.
Va bene, vogliamo, dopo questa triste sentenza che comunque ci aspettavamo, vogliamo passare a ciò che riguarda la lotta NoTav. Abbiamo visto che nella giornata di giovedì sono stati in mattinata, sono partiti 25 arresti e numerosissime perquisizioni da Torino alla Sicilia, alla Francia addirittura, che hanno portato, diciamo, l'arresto di due persone direttamente legate al movimento Notav, in quanto uno era consigliere del paesino in Val di Susa, non mi ricordo adesso esattamente quale, esponente della lotta dichiarato e conosciuto da tutto il movimento e da tutta la valle. L'altro era Giorgio, un ragazzo della Scatasuna, centro sociale di Torino, che non si nasconde dalla lotta Notav. E tutti gli altri non erano legati
al territorio della Val Susa.
Esattamente, non erano residenti lì, non erano torinesi, non sono torinesi, ma diciamo partecipano e hanno partecipato alla lotta.
Tant'è che, insomma, quello che sembra che appare è che ci sia assolutamente, esplicitamente una manovra mediatica e politica da parte delle questure dei vari reparti Digos di tutta Italia, coordinate in ultima istanza dal procuratore Caselli, che tende a far vedere come, appunto, durante le manifestazioni, tende a far vedere un paradosso, cioè che durante le manifestazioni contro la TAV in Val di Susa i valsusini non ci sono, bensì ci sono facinorosi di tutta Italia riuniti proprio in questa occasione, il che è da respingere al mittente, in quanto è comprovata che la lotta no TAV è da 20 anni che esiste. Il primo comitato Notav è nato, appunto, 20 anni fa, proprio non solo alla Scatasuna, ma anche con tutti i circoli di Bussoleno, di Chiamonte, di tutte le località che si affacciano sulla valle. Sono state diverse le manifestazioni di solidarietà in tutta Italia, non sia solo nelle città colpite dagli arresti,
sia ieri che oggi.
E diciamo, volevamo sottoporvi, diciamo, un interessantissimo editoriale scritto su InfoOut da parte della redazione, che si intitola "La solidarietà è un'arma, usiamola". Leggendo un piccolo estratto, per poi invitarvi ad andare a leggere sul sito infoout.org, dice questo: la solidarietà non è un atto di pietà per chi soffre in cella, una disposizione d'animo dovuta, un modo per confermare a noi stessi che siamo in regola con le nostre rappresentazioni del mondo. La solidarietà è un'arma, non dobbiamo mai smettere di chiederci ogni volta che la usiamo che tipo di arma è, da chi è impugnata, contro chi è rivolta. La solidarietà non deve mai temere, deve sempre affrontare serenamente la repressione, approfondendo semmai le critiche e i conflitti contro cui la repressione è stata ordinata. Chi è finito in carcere ha fatto una scelta, dando seguito alle sue idee in prima persona, su un campo di battaglia grande quanto la valle, cioè essere Notav. La solidarietà verso chi è stato arrestato è utile se contribuisce alla lotta che chi è in carcere ha portato avanti, se accresce nella condivisione la portata degli atti di chi ha sacrificato, anche se temporaneamente, la propria libertà per un obiettivo. Beh, ci uniamo come redazione di Banda Radio a quella di InfoOut su queste dichiarazioni che riguardano la solidarietà, che spesso purtroppo piange su se stessa, invece, diciamo, rilanciamo la lotta alla repressione in modo attivo
e rumoroso. Va bene, come sono solidari i manifestanti che oggi a Torino sono scesi in piazza sotto la neve, fin dalla mattina, davanti in piazza Castello, con centinaia di dimostranti, appunto, che hanno, diciamo, affollato l'ingresso del Palazzo della Regione, che era presidiato dalle forze dell'ordine.
È andata a corrige 10.000 persone, 10.000. Contavano 10.000 persone, i manifestanti, okay. Qualche centinaio la questura, però.
Ovviamente il centinaio esponenziale quello della questura. Sotto la neve, con slogan e atteggiamento molto pacifico, hanno simulato un cantiere di fronte alla regione, hanno diciamo lasciato un po' di macerie, quali alberi, pietre, resti di lacrimogeni che mi sa che nella lotta hanno raccolto in questi anni, e insomma da segnalare appunto la veste assolutamente pacifica e rumorosa, anche un po' goliardica, con rappresentazione di cantiere è numerosissima a Torino.
Andiamo avanti con la successiva notizia rispetto a quanto riguarda un argomento che riguarda i migranti. Infatti si ridiscute, no? Questa discussione, ora Marcello ci dirà qualcosa in più, diciamo all'indomani delle nuove statistiche pubblicate da Istat, che dichiarano che ben oltre l'8% della popolazione italiana è fatta appunto di migranti, e questa percentuale è destinata a triplicarsi nei prossimi anni.
Sì, voi sapete che diciamo l'Istat fornisce un report annuale sulla situazione del paese, e in questo di quest'anno diciamo adesso è messo nero su bianco come come stia cambiando appunto la faccia, la fisionomia del paese, perché sono adesso, cioè se la popolazione italiana è arrivata quasi a 61 milioni di persone, si deve soprattutto allo straniero, ma soprattutto in quanto crescita, perché in questo momento è l'elemento, come dice l'Istat, che procrea di più, è più attivo dal punto di vista lavorativo.
In un'Italia che è sempre più vecchia, perché sì, mentre appunto fortunatamente chi è migrante, con le famiglie dei migranti comunque hanno una prole molto elevata e fanno diversi figli, mentre gli italiani ne fanno sempre meno, e quindi la vita si va allungando, e poi ci sono tutti i problemi economici che tutti conosciamo, per cui ci sono i pensionati che ricevono delle pensioni non producendo più.
Esatto, il rapporto dell'Istat è interessante anche perché mette in evidenza il fatto di come cresca la popolazione di migranti, ma come contemporaneamente questa non sia registrata in nessun albo di lavoro, diciamo, non vanno a costruire quell'economia nera che il paese, cioè che per il paese in questo momento è fondamentale.
Esattamente. Dobbiamo soltanto un piccolo appunto a tal proposito. Diventa a questo punto assurda l'affermazione di Beppe Grillo, che proprio una settimana fa, non di più, ha dichiarato che la problematica di dare dover dare la cittadinanza ai nati in Italia, come diciamo logica vorrebbe, è un problema che in questo momento per l'Italia è secondario. Beh, a questo punto diventa un'affermazione del tutto arbitraria la sua, che non è supportata da una logica e da una motivazione ben precisa, o almeno comunque oscura, non si capisce perché ha dato questa dichiarazione.
Non è per niente oscura invece la solidarietà che ha espresso la Lega Nord Toscana con Beppe Grillo,
esattamente. Quindi insomma si è dato sulla mazza sui piedi, sostanzialmente.
Vabbè, comunque siamo felici almeno di sapere che nel Parlamento si continua a parlare, si ricomincia a parlare di cittadinanza ai nati in Italia, pur avendo origini straniere, speriamo bene appunto.
E andiamo avanti con una notizia breve, ma come dire importante, perché la dice lunga. Dagli Stati Uniti sono stati spesi, si spenderanno 82 milioni di dollari per una nuova superbomba, così chiamata. Cioè il Pentagono chiede fondi per un ordigno antibunker sotterranei, evidentemente preparandosi a qualche guerra contro l'Iran. Tutto questo in un periodo di crisi in cui gli Stati Uniti per primi, paese, ricordiamoci da dove la crisi economica mondiale è partita ed è cominciata, e quindi un effetto a cascata in tutto il resto del mondo, soprattutto in Occidente in realtà, E quindi in un momento in cui in un paese come appunto gli Stati Uniti, dicevo, ci sono diverse migliaia e migliaia di posti di lavoro tagliati e taglia la spesa pubblica, proprio come sta succedendo qui in Italia con il nostro male amato Monti, Mario Monti. E andiamo avanti con le ultime notizie, sì, vogliamo... locali.
Ci spostiamo appunto sul locale perché leggiamo da questa notizia ANSA che proprio oggi la fondazione Brass Group, che si trova a Palermo nei locali della chiesa Santa Maria dello Spasimo, che sono di proprietà comunale, ha ricevuto l'ordine di sfratto. Era lì ospitata da qualche anno e oltre allo sfratto per riappropriazione dei locali da parte del comune, gli si chiede pure un risarcimento a quanto pare cospicuo per gli ultimi 4 anni di affitto, di diciamo occupazione del plesso. Si preannuncia fra i lavoratori e i musicisti del Brass Group un movimento dei tromboni,
così chiamato, ricordando un po' quello dei forconi. Beh, che dire, a tal proposito, sicuramente non si smentisce l'amministrazione comunale, ormai orfana del suo papà Diego Cammarata, che praticamente in un momento in cui si richiedono spazi e agibilità, come per esempio hanno fatto il movimento dei cantieri culturali della Zisa, che insomma rivendicava il fatto che ci sono dei capannoni abbandonati da decenni lì, seppur ristrutturati, appunto spazi agibili per la cultura e per l'arte, praticamente contemporaneamente a questa cosa è arrivato questo avviso di sfratto verso una scuola molto importante di jazz invidiata a livello nazionale, come il Brass Group. Quindi ci uniamo alla solidarietà anche di questi lavoratori e degli studenti che studiano in questa scuola e che rischiano di trovarsi senza una scuola appunto dove poter studiare e approfondire le loro passioni. Andiamo avanti con quest'altra notizia.
Rimaniamo sempre in città e vogliamo, prima di darvi la notizia di oggi, ricordare che qualche mese fa, anzi esattamente un mese fa, è stata avanzata dal consigliere comunale del PD a Palermo, Vincenzo Tanania, una proposta, più che altro diciamo...
sì, una richiesta,
una sollecitazione,
esattamente,
di eliminare dalle strade tutti quei parcheggiatori abusivi che da tanti anni, come sapete, a Palermo diciamo trovano una maniera di vivere in questa maniera, con questa professione che
hanno sviluppato,
hanno creato. È stato
I risultati ci sono arrivati rispetto a questa richiesta.
Esattamente, perché leggiamo appunto oggi che una operazione di polizia abbastanza imponente è stata svolta a Palermo dai carabinieri in concomitanza appunto con la polizia, carabinieri e polizia, contro i parcheggiatori nella zona di Palermo, compresa tra Via Notarbartolo e Piazza Castelnuovo e la stazione centrale, cioè diciamo quasi tutta Palermo.
Esatto.
Sono stati fermati 18 extracomunitari.
Ah, ecco.
Esattamente, questa è la... spesso che erano, leggiamo, in sorpresa di importunare cittadini con il debito e richiesta di denaro, addirittura cioè, con la stessa prassi che usano i posteggiatori autoctoni della città.
Esattamente.
Non diversa. E con tanto di fischietto, insomma, sono stati arrestati 18...
extracomunitari,
sì,
quindi
non
quindi
sono
non
parcheggiatori,
non
i parcheggiatori storici di Palermo che conosciamo da più di 10 anni nelle piazze e nei parcheggi appunto.
Beh, se posso dire una mia nota personale, devo dire la verità, i posteggiatori, quando vado a parcheggiare la mia macchina, in realtà i parcheggiatori migranti, devo dire la verità, sono quelli che insistono di meno nell'avere qualche soldo anche quando io personalmente non ce l'ho da darglielo, al contrario invece di quelli locali
che a volte attuano pratiche anche mafiose come il graffietto alla macchina, eccetera eccetera. Va bene,
con questa notizia vi salutiamo, sono le 20:22. E vi ricordiamo che il GR va ogni giorno, tra esclusa la domenica, in diretta, sempre alle 20, qui sulle lettere web di Banda Radio. Vi invitiamo a ascoltarlo, a farlo ascoltare. E vi invitiamo anche a partecipare alle nostre riunioni che avvengono lunedì sera alle 19 a Piazzetta dell'Origione, nella sede della nostra radio.
Per qualsiasi contatto potete usare la nostra mail di redazione, che ricordiamo bandaradio chiocciola
info@bandaradio.info.
Esatto.
E sul nostro sito comunque potete sempre contattarci, anche sulla nostra pagina Facebook dove c'è il gruppo Banda Radio.
Va bene, grazie a tutti, l'informazione torna puntuale lunedì alle 8 di sera.
Esattamente, ciao! Television is a massive, massive, mass hypnotist to the global mind. It is implanting a belief in reality. Once we take on that belief, when information enters the eyes, we edit it on the basis of that belief. Ascoltaci su www.banderadio.info.